Signori, buonasera, prendiamo posto. Ma secondo me ce la facciamo. Alessandro, possiamo iniziare? Ok. Allora, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, 7 settembre 2023, Consiglio Comunale convocato con protocollo 39073, il 1 settembre 2023. Iniziamo con la verifica della presenza legale. Prego, dottoressa.
Grazie, Presidente. Gargano.
Presente.
Salviotti.
Presente. Presente.
Roncarati.
Presente.
Cocchi Bonora.
C'è. Presente.
Presente. Marchese. Marrone. C'è. Metto assente. Saltini.
Presente.
Ballotta. Assente. Cuoghi.
Presente. Presente.
Savigni.
Presente.
Fabbri.
Presente.
Presente.
Amicucci. Assente. Girotti, assente. Piccioli, assente. Sardone.
Presente.
Santunione. Assente. Temellini.
Presente.
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 Gli assessori Castelgrandi, Barbieri, Cantoni, Testoni, Pastore e Giovannardi.
Sedici presenti, quindi abbiamo la maggioranza legale. Sono assenti i consiglieri Petrucci, i consiglieri che comunico assente mi hanno in effetti comunicato l'assenza. E sono Santunione, Piccioli, Girotti, Amicucci, Fantuzzi, Ballotta e Petrucci. Hanno comunicato ritardo Marchese e Marrone. Quindi siamo nelle condizioni di iniziare il Consiglio Comunale con il primo punto all'ordine del giorno, le comunicazioni. Chi ha comunicazioni si può prenotare. Assessore Vice Sindaco, prego.
Buonasera a tutti. Due brevissime comunicazioni che riguardano la sanità. Giustamente ci sono state un po' di fibrillazioni fra i cittadini perché si sono trovati con dei medici che vanno in pensione e la preoccupazione di non avere un medico che possa sostituire appunto il precedente. Volevo rassicurare comunque i cittadini su due cose. La prima che in generale comunque a un medico si sostituirà con un altro medico, per cui non dovrebbero succedere dei problemi, compreso il fatto che si sta suddividendo il nostro distretto in due aree per renderlo maggiormente funzionale, da una parte Castelfranco assieme a San Cesario e dall'altra gli altri quattro comuni, onde evitare che anche per necessità o per possibilità di posti succeda che qualche cittadino nostro si trovi il medico indicato a Ravarino o a Buonporto o a Nonantola. Questa era la prima. La seconda considerazione che volevo fare, oltre a questa cosa che era una questione generale, generale che chiaramente abbiamo affrontato. Sapete che ci sono proprio problemi per trovare i medici di medicina generale, vengono fatte due bandi che sono bandi regionali due volte all'anno, il prossimo è quello che scadrà alla fine di ottobre. Attualmente il medico che è andato in pensione è stato sostituito perché è stato chiaramente trovato un sostituto, è stato trovato un sostituto per quanto riguarda San Cesario, e anche questa è una cosa importante, perché avevamo avuto un travaso di utenti da San Cesario che erano arrivati su Piumazzo, creando una sofferenza all'interno chiaramente della frazione. Ci sarà un altro medico che andrà in pensione prossimamente, ma nel giro di poco tempo, ma alla fine di ottobre ci sarà questo nuovo bando, la graduatoria di questo nuovo bando, e si spera e si auspica di poter trovare un medico che in modo definitivo possa sostituire chiaramente questo medico che va in pensione. Nell'interregno può darsi che si troverà una soluzione chiaramente transitoria per far combaciare i due periodi, ma si tenderà a trovare una soluzione transitoria perché si spera e si auspica, si hanno anche, come dire, un po' di avvisaglie, che dalla prossima graduatoria si dovrebbe trovare un medico disponibile, per cui diventa il medico non incaricato, ma diventa quello che chiaramente sostituisce definitivamente. La seconda informazione che volevo dare, molto rapida, è, come sapete, è iniziata questa sera la Sagra del Tortellino. All'interno della Sagra del Tortellino partecipa anche la sanità, partecipa la nostra Casa della Salute, ormai casa della comunità. Tutte le sere organizzano delle iniziative diverse, l'obiettivo è quello di informare chiaramente sulla Casa della Salute, sui servizi, sulle opportunità che vengono offerte, ma principalmente vuole coinvolgere anche, oltre alle associazioni di volontariato, anche nella gestione e nell'organizzazione delle stesse, ma anche i cittadini, sui temi più importanti che riguardano la promozione della salute. Iniziano questa sera con una camminata assieme ai gruppi di cammino del nostro territorio, poi proseguiranno sempre sui temi della prevenzione con altre cose per tutto appunto l'arco della durata della sagra. Grazie.
Grazie Assessore Casalgrande. Abbiamo altre comunicazioni? Non abbiamo comunicazioni, quindi procediamo con l'ordine del giorno, dove al punto 2 abbiamo l'evento meteorologico come al punto 3. E come esaminato in commissione, dove peraltro non è stato fatto riferimento, io sono a proporre all'Assemblea di fare un'unica discussione, essendo le due delibere sorelle. E tratto naturalmente lo stesso argomento, la delibera è praticamente in fotocopia, quindi se l'Assemblea ritiene in modo unanime conveniente e utile fare un'unica discussione, andando evidentemente nelle singole votazioni, io questo propongo. Se ci sono opinioni contrari, esaminiamo le due delibere singolarmente. Prego, consigliere Temelini.
Grazie, signor Presidente. Per quanto ci riguarda, preferiremmo trattarle in maniera separata, per quanto molto, molto vicine tra di loro. Benissimo. Però abbiamo un'opinione diversa. Grazie.
Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera E, decreto legge 267 del 2000. Il relatore è l'assessore Pastore, al quale cedo la parola.
Grazie Presidente, buonasera a tutti e a tutti, grazie per essere qui in questa seduta, appunto che ci serve per affrontare le due tematiche che sono state già affrontate dal punto di vista tecnico in commissione. Come giustamente diceva il Presidente qualche secondo fa, sono due delibere che di fatto pur trattando, diciamo, due argomenti e due interventi diversi, hanno la stessa procedura alla loro base, ed è appunto la procedura della cosiddetta somma urgenza che in circostanze impreviste ed imprevedibili consente agli enti locali, consente alle amministrazioni di procedere ad affidamenti diretti in deroga alla normativa ordinaria. È quello che è successo in seguito agli eventi del 3 luglio, la tromba d'aria, la forte perturbazione che ha interessato il nostro territorio e che ha provocato una serie di danni sullo stesso, in particolare nelle due delibere che affrontiamo e che discutiamo qui in Consiglio. Si tratta di affrontare il debito fuori bilancio per i fondi che sono stati utilizzati per mettere in sicurezza e procedere all'asciugatura di alcuni faldoni dell'archivio riguardante le pratiche di edilizia privata e della messa in sicurezza del verde di una serie di parchi. Per entrambe le delibere, ci sono relazioni tecniche dettagliate nel materiale che è stato discusso in commissione e comunicato e trasmesso ai consiglieri. Corre l'obbligo di ricordare che dal punto di vista normativo la Giunta deve approvare, una volta approvati i verbali appunto di somma urgenza e indipendentemente dalla presenza dei fondi a bilancio, deve presentare al Consiglio questa delibera per il conseguente riconoscimento del debito fuori bilancio. In questo caso, come avete visto nella documentazione, noi abbiamo i fondi in bilancio perché abbiamo fatto ricorso all'avanzo di amministrazione e in realtà, ne approfitto per comunicare questa notizia che in commissione non era ancora ufficiale, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale proprio in questi giorni la notizia, il provvedimento in base al quale sono stati finanziati 104.000 euro della delibera di somma urgenza relativa agli interventi di rimozione e di messa in sicurezza del verde, quindi questa è una buona notizia, mentre per quanto riguarda l'allagamento dell'archivio sono stati attivati, ma questo credo fosse stato comunicato in commissione, è stata attivata l'assicurazione, è stato aperto il sinistro della polizza per eventi naturali, quindi questa è la mia esposizione. Presidente, l'ho accorpata anch'io, di fatto le premesse sono identiche, se ci sono domande o richieste particolari sono ovviamente a disposizione.
Grazie Assessore, iniziamo il giro degli interventi, prego. Chi chiede di intervenire? Consigliere Temellini, prego.
Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Un evento più che eccezionale, così che l'assessore ha sintetizzato in commissione, i motivi che obbligheranno tutti i cittadini del nostro comune, Lattanati compresi, a pagare un caffè all'amministrazione comunale. Perché noi, consiglieri della lista civica Frazione Castelfranco, la vediamo proprio così. Sono quasi 50.000 gli euro che si dovranno spendere per riparare qualche cosa che crediamo si potesse evitare. Ci è stato spiegato in Commissione 1... Ce la facciamo? Buon provo. Pronto? Ok. Ci è stato spiegato in Commissione 1, solo sommariamente, visto che in quella Commissione non c'è stato possibile avere tutti i dettagli di competenza di un'altra Commissione mai convocata, che le abbondanti piogge, entrando dagli infissi, non sono state drenate da uno scarico presente nel locale, in quanto satura appunto per le piogge. Senza voler entrare troppo nei dettagli, ci pare che l'ubicazione di un archivio di simile importanza, parliamo di tutte le pratiche edilizie private, sia stata sottovalutata, o meglio, non gli sia stata data la dovuta attenzione. Ci chiediamo se locali che hanno infissi permeabili a piogge, seppure intense, devono o non devono ospitare documenti così importanti. Di più, forse non dovrebbero ospitare proprio nulla. Oppure questi infissi non erano opportunamente chiusi e da allora la pioggia ha potuto entrare. Ci rimane poi misterioso perché in locale adibito ad archivio deve essere presente uno scarico a pavimento per l'evacuazione dell'acqua, scarico che comunque non ha funzionato, anzi è quello che poi ha generato il vero problema. Il ristagno dell'acqua locale, per quanto tempo non ci è stato precisato, ha generato poi una notevole umidità che rischiava di compromettere la leggibilità dei documenti. Peraltro ci è stato precisato dall'assessore che la soluzione adottata sul locale non potrà evitare al 100% il ripetersi di simili inconvenienti. Ciò noi lo interpretiamo come la possibilità che in futuro di nuovo tutti i castelfranchesi dovranno sostenere altri costi per ripetere gli stessi ripristini. Sì, i castelfranchesi dovranno. Perché tutte le volte che l'amministrazione comunale dichiara che spende o che investe, significa che i castelfranchesi spendono. Se invece i fondi arrivano da finanziamenti, saranno gli emiliani, o gli italiani, o gli europei che spendono. Sono comunque soldi della comunità ed è per questo che devono essere utilizzati con molta attenzione. Rifocalizzandoci sui motivi di questa delibera, ci sembrerebbe invece opportuno che l'amministrazione ragionasse su un'informatizzazione totale di queste pratiche, che oltre ad evitare al 100% il ripetersi di situazioni come queste, porterebbe a una razionalizzazione su ciò che sta avvenendo ora, ovvero un'informatizzazione di queste pratiche, quasi selvaggia, basata e pagata dalle richieste di tecnici e cittadini. Dico selvaggia perché le pratiche informatizzate, con questa modalità, non vanno a sostituire quelle cartacee originali, precisazione avuta in commissione, che rimangono quindi nei faldoni cartacei, conseguentemente soggetti a deperibilità. Chiedendo scusa per questi aspetti pseudotecnici e organizzativi, ma necessari per esprimere il nostro punto di vista, in conclusione ci sembra che questi 50.000 euro oggetto di questa delibera potessero essere evitati con un po' più di attenzione. 50.000 euro sono una somma rilevante e avrebbero potuto essere spesi per tante altre cose più utili ai castelfranchesi. Grazie.
Grazie, consigliere De Mellini. Abbiamo altri interventi? Consigliere Acquaviva, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Come emerge dal verbale di accertamento di somma urgenza, il nostro ente non presenta professionalità qualificate in materia archivistica e di conservazione documentale. Come emerge commissione, la dottoressa Rodesani ha spiegato che i contenuti dei faldoni vengono digitalizzati esclusivamente solo quando viene fatta richiesta per pratica, per lo più di edilizia. Gli altri faldoni sono depositati a Vignola. Si ritiene opportuno prendere in considerazione l'assunzione di un archivista per meglio gestire le pratiche ed evitare, per altri eventi, di perdere la documentazione. La legge di bilancio 2022, nuove risorse per la digitalizzazione degli archivi comunali, un emendamento al DDL di bilancio, ha proposto l'istituzione di un fondo per consentire la digitalizzazione degli archivi comunali mediante uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni per il 2024. Il fondo consentirebbe il potenziamento degli uffici preposti mediante l'organizzazione e formazione del personale da parte dei comuni interessati. Chiediamo quindi se abbiamo fatto richiesta per usufruire di questo stanziamento. Grazie.
Grazie consigliere Acquaviva. A beneficio della registrazione comunico che i consiglieri Marrone e Marchese si sono uniti al Consiglio alle ore 20. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, prego consigliere Sartori.
Grazie Presidente, e saluto anche tutti i colleghi consiglieri e cittadini che sono qui con noi questa sera. E mi spiace personalmente che abbiamo cominciato questo consiglio e questa discussione mettendo sempre in dubbio, o meglio, mettendo in dubbio quelli che sono caratteri tecnici approfonditi anche durante la commissione. Io ringrazio la dottoressa Rodesani, tutto lo staff tecnico dell'amministrazione, appunto perché per le puntuali informazioni che ci sono state date, però sì, mi dispiace perché invece quello che ho sentito dal consigliere Temellini, quindi dalla lista civica Frazione Castelfranco, un caffè regalato dai cittadini all'amministrazione, ecco, una frase davvero infelice, ma soprattutto è infelice che si metta in discussione quello che è un operato tecnico utilizzando espressioni come pensiamo, crediamo, perché allora, se siamo nell'ottica della politica ci sono posizioni diverse e giustamente le opposizioni devono e possono, anzi hanno il diritto di sollecitare la maggioranza come ritengono, mostrando alla cittadinanza un'alternativa rispetto a quella che in questo momento governa. Però se siamo in aspetti tecnici, fateci vedere, cioè dove sono i documenti che dicono che l'archivio di questo comune, di questo ente, che adesso ipotizzo, ma magari chiediamo alla giunta, e se non ce lo diranno in questa seduta, che ce lo facciano avere magari ce lo invino come consiglieri, ma visto che la sovrintendenza è stata coinvolta sia nel procedimento che ha visto i lavori di ripristino dei faldoni, ma non solo, come dire, nel procedimento ex post, i fatti del 3 luglio, ma io credo, ma chiedo conferma alla giunta, la sovrintendenza è coinvolta anche prima. Quando ci sono documenti che hanno un carattere di quel tipo, quindi che hanno una tutela, la sovrintendenza da un giudizio anche sul posto in cui vengono conservati, non è che questo ente si inventa che quello è il deposito e magari come dire, non ha le caratteristiche che deve avere. Li aveva probabilmente, la sovrintendenza probabilmente ce l'aveva anche detto, ma chiedo, ripeto, magari mi sto sbagliando, chiedo conferma o di avere questa conferma come consiglieri. E se invece le opposizioni giustamente sanno che non è così, ma che ci dimostrino che non è così, che vadano dal Presidente e che alleghino agli atti di questo Consiglio un documento che dicano che questo comune è inadempiente e che quindi quei soldi è una responsabilità di questa amministrazione e quindi i cittadini stanno perdendo risorse per colpa di questa amministrazione, perché se no siamo nell'ottica veramente del parere che, ripeto, nella politica è legittimo, se parliamo di aspetti tecnici io credo ci vogliono degli strumenti diversi. Aggiungo e concludo. Questa non è un parere tecnico, un parere personale. Ho sentito molte persone, anche a casa mia, con le finestre chiuse, si è allagato a casa. Quindi, insomma, poi dopo magari le finestre a casa mia sono come dire, non adatte a chiudere o a essere abbastanza impermeabili. Quindi questo è un parere personale, lo metto così in fondo. Però sì, se usiamo i pareri tecnici, facciamoli anche vedere, perché sennò sono opinioni. Grazie.
Grazie consigliere Salvioli. Abbiamo altri interventi? Non ho richieste di altri interventi. Chiedo se l'assessore intende replicare. Prego, assessore Pastore.
Sì, grazie presidente. Insomma, in realtà il consigliere Salvioli ha già di fatto risposto alle considerazioni del consigliere Temellini. Sono anch'io parecchio dispiaciuto per due motivi, per le espressioni parecchio infelici al limite dell'offensivo rispetto al suo inizio, e poi dispiaciuto perché il consigliere Temellini ancora una volta dimostra di non leggere la documentazione che gli viene consegnata. Lamenta che non viene consegnata la documentazione, ma non legge quella che è a disposizione dei consiglieri, perché è sufficiente leggere la delibera della giunta comunale che è alla base del procedimento di somma urgenza per scoprire che con comunicazione registrata con protocollo dell'ente 31628 del 2023 del 6 luglio 2023 è stato richiesto il rilascio dell'autorizzazione per il trasferimento temporaneo della documentazione interessata alla sovrintendenza archivistica e bibliografica dell'Emilia Romagna, che a riscontro della comunicazione ha autorizzato il trasferimento. Quindi la sovrintendenza è coinvolta, come diceva il consigliere Salvioli, lo confermo, nella gestione di questi documenti, e questo coinvolgimento è confermato anche nella relazione della dottoressa Enrico Ugolotti, che dice: il giorno 3 luglio, a seguito di una tromba d'aria nel comune di Castelfranco Emilia, eccetera eccetera eccetera, descrive l'accaduto. Sono stata informata, scusate, la relazione della dottoressa Deiana, sono stata informata dell'accaduto il giorno 4 luglio nel pomeriggio e ho informato la sovrintendenza, nello specifico ammettendone a conoscenza la dottoressa Giovanna Caniatti, in quanto è nell'area soggetta alla sua vigilanza. Questi sono i documenti contenuti e che sono a disposizione dei consiglieri. Prima di partire con considerazioni, diciamo, che nulla che hanno a che fare, ma che probabilmente sottendono alle solite considerazioni per astenersi, per votare contro, per dire che l'amministrazione è manchevole in qualcosa, almeno si leggano i documenti. Ecco, questa è la, perché sennò poi si fa fatica anche a come dire, a pretendere quello che è legittimo che i consiglieri pretendono, cioè tutta la documentazione. La si mette a disposizione, la si legga. Grazie Presidente.
Grazie Assessore Pastore. Iniziamo il secondo giro per l'intervento del punto del secondo giro o eventualmente anche solo per la dichiarazione di voto. Prego. Consigliere Camellini, prego.
Giusto per precisare che le informazioni che abbiamo ricevuto le abbiamo ricevute in commissione, poi quindi non è che crediamo o pensiamo, valutiamo quello che ci è stato fornito in commissione. Tutto qui, grazie.
Grazie consigliere Camellini, prego consigliere Marrone.
Grazie, non sono assolutamente vero questa affermazione, i documenti sono arrivati per tempo ai consiglieri che sono presenti nella commissione 1. Sì, io non so se lei è presente nella commissione 1, se c'era il suo capogruppo, i documenti comunque erano presenti allegati con le delibere. C'è un altro aspetto invece che mi vorrei ancora di più incidere. Se voi pensate che l'amministrazione sia inadempiente, che abbia commesso degli illeciti amministrativi, denunciatela. Se pensate che hanno commesso degli illeciti penali, ancora per denunciatela. Perché io rispetto molto il consigliere Amicucci, quando parlavamo di bilancio, lui si esponeva, non ci faceva solo il sermone inutile, ma lui si esponeva, scriveva alla Corte dei Conti, poi le sue scritture finivano naturalmente si perdevano nel mare, perché non erano assolutamente veritiere, ma lui si esponeva, voi no, ci fate un sermoncino qui e finisce lì, per votare contro. Vi invito intanto a leggere il rapporto dell'evento meteorologico di ARPAE del 3 luglio del 2023, per capire che cosa è successo qui quel giorno, perché è troppo semplice venire in consiglio comunale, questo non è un bar, è un consiglio comunale, bisogna approfondire gli argomenti, poi naturalmente le posizioni politiche sono diverse, però si è veramente stanchi, questo non è un bar, è un consiglio comunale, bisogna prepararsi e fare degli emendamenti costruiti, poi si può votare contro, le opinioni personali, tutto quello che volete voi, perché la stragrande maggioranza dei vostri interventi sono su opinioni personali, che non contano pochissimo. In questo consenso contano i fatti e di fatti ne vedo veramente pochi. Il nostro voto sarà favorevole, grazie.
Grazie consigliere Marrone. Abbiamo altri interventi, consigliere Piacquadio, prego.
Grazie presidente, buonasera a tutti. Quanto detto dai consiglieri di minoranza che mi hanno preceduto, è chiaro che gli approfondimenti fatti in commissione, e sottolineo, Temellini credo, e me ne darà conferma, parlava degli approfondimenti fatti in sede di commissione con gli assessori, la dottoressa, la dirigente presente, dove sostanzialmente è emerso sicuramente una parte all'interno di questa di questo oggetto sono emersi, la commissione registrata, quindi per chi non fosse presente sarebbe lecito che magari l'ascoltasse, e quindi farsi un'idea che approfondendo le dinamiche dell'accaduto, premesso la straordinarietà dell'evento, premesso che non è la prima volta che accadono piogge sul territorio di Castelfranco-Emilia più o meno di questa misura, ha una causa, vi è un effetto, e qui andando a sottolineare, ad approfondire in sede di commissione quanto accaduto, è emerso che sicuramente c'era un problema, chiamiamolo di manutenzione, di carattere tecnico. Troviamo l'inadempienza. Perdone, dica Salvioli, tenga a mente il
Volevo chiedere se era possibile fare una mozione d'ordine, perché qui si sta dicendo che in commissione è emersa una responsabilità dell'amministrazione in quello che è successo all'archivio comunale. Mi pare di capire questo.
Lei non si deve dire cose,
chiediamo una mozione d'ordine.
Con presidente.
Consigliere Piacquadio.
Faccia il presidente. E se vuole, però, se uno fa una mozione d'ordine e dice cose che non sono state dette, io rispongo in commissione, eravate presenti, dite le cose come stanno. Io ho detto semplicemente che in commissione, ripeto, durante la fase di approfondimento non c'è stata molta chiarezza sulle cause, per cui le domande che venivano anche giustamente interrotte dalla Presidente della Commissione 1 perché incalzava sul regolamento, sui tempi da tenere, ci veniva strano che non si riuscisse a capire subito quale fosse stata la causa di questo allagamento. Alla fine
da quello che abbiamo capito, le cause sono relative probabilmente agli infissi, sono da dare a quello che riteniamo sia di carattere tecnico e strutturale. Non stiamo parlando che l'amministrazione è inadempiente. Ho detto l'amministrazione è inadempiente, non ho detto, approfondendo in sede di commissione è emerso che sicuramente c'è stato un problema, se no non si sarebbe allagato l'archivio. Su questo siamo tutti d'accordo. Allora, lo stato dell'arte qual è? L'invito da opposizione che possiamo fare all'amministrazione è quella di monitorare, verificare, controllare lo stato dell'arte di tutti gli edifici, non solo dell'archivio, di tutti gli edifici sensibili a questo tipo di accadimenti temporali, meteorologici, che potrebbero comportare dei danni. Quindi noi chiediamo sostanzialmente maggiore attenzione, un atto di preoccupazione, di presa in carico che da questo evento non ve ne siano altri. Semplicemente questo. Totalmente diverso, consigliere Savioli, totalmente. È vero, noi abbiamo... Il consigliere Acquaviva ha anche posto una domanda dopo che giustamente l'assessore Pastore ha anche accolto in questa sede pochi minuti fa ulteriori approfondimenti. Attendiamo che ci sia una risposta in merito a quanto detto nel primo intervento dal consigliere Acquaviva. E tornando alla delibera, o meglio agli allegati che abbiamo letto all'interno della documentazione arrivata prima della commissione, sicuramente l'assessore Pastore poteva anche iniziare dall'inizio leggendo il documento redatto dalla dottoressa Antonella Deiana, dove si parlava che l'acqua è entrata in archivio da una buchetta. È lì, durante la commissione, che ci siamo concentrati. Lo può confermare l'assessore Giovanardi, che era presente, e tutti gli altri commissari. Nessuno sta facendo qui non stiamo giudicando. Qui stiamo solo prendendo atto, anche perché, col senno di poi, stiamo ragionando a 2 mesi dall'evento, i fondi dalla variazione di bilancio di fine luglio sono stati già trasferiti da un capitolo a un altro. Certo, ci dispiace che all'interno dell'avanzo libero erano stati destinati determinati circa 200.000 euro all'interno di quelle che erano le manutenzioni stradali, all'occorrenza sono stati trasferiti su queste voci di bilancio. Ci può stare anche bene, è stato aperto un sinistro, vedremo a posteriori quanto verrà riconosciuto, non è detto che venga riconosciuto, almeno che non ce lo diciate prima, il 100% del danno o della spesa per il recupero. Quindi abbiamo tutta una serie di punti interrogativi ancora in essere, a 2 mesi di distanza, di cui sapremo quando avremo delle risposte, avrete voi delle risposte e sicuramente ci sarà l'occasione utile nei prossimi consigli per approfondire. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere Pacudio. Prego Sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a tutti e a tutte. Corre l'obbligo di intervenire semplicemente per cercare, insomma, per quanto mi è possibile, di mettere un po' di chiarezza in questo surreale, per certi versi, dibattito che si è venuto a creare, partendo dal presupposto che siamo davanti a una vera e propria eccezionalità di quello che è capitato il 3 di luglio, che se ne dica, perché 98 mm di pioggia in 40 minuti non è un evento consuetudinario, perché se andiamo a vedere la tempistica e l'evoluzione di questi eventi negli anni, sono stati veramente pochi, che anzi direi nessuno, che ha avuto questo tipo di intensità. Detto ciò, per quello che riguarda la questione dell'archivio, il vero problema parte da quello che è successo fuori dall'edificio, ma anche, piacqua Dio, lei capisce perfettamente, anche perché è sicuramente maggiormente preparato di me, se in un bicchiere dove normalmente ci sta mezzo litro di acqua, non ce ne facciamo stare in contemporanea 10 litri, qualcosa per forza di cose viene fuori. Questo lo dico con questa semplicità perché è quello che è verosimile che è successo il 3 di luglio a Castel Franco Emilia, il 20 e rotti in buona parte della regione Emilia Romagna, compresa la parte nord di questa provincia fino all'Emilia, fino a Ravennate, dove si è arrivato ad avere una situazione ancora peggiore rispetto a quella che abbiamo trovato qui il 3 di luglio. Detto questo, ci sono delle situazioni che purtroppo riguardano la parola e riempiono il significato la parola imprevisti, che a caso di tutti capita, e questo, per quanto mi riguarda, non è una situazione che possa far pensare legittimamente, perché ci mancherebbe, ognuno può pensare quello che desidera, ci mancherebbe altro, anche poterlo anche esprimere, siamo in democrazia ed è giusto che sia così, ma deve essere anche onestamente, come dire, preparato, intellettualmente preparato, come onestà, ad accettare anche quali sono le giustificazioni, che non sono giustificazioni così messe per creare un alibi a qualcosa o qualcuno, ma semplicemente perché ogni tanto bisogna prendere atto. Se lei è scontento del fatto che i 200.000 euro li abbiamo dovuti prelevare da un determinato capitolo e metterlo su queste situazioni qua, è legato semplicemente al fatto che chi governa ha la responsabilità, di rispondere alle emergenze, e sta di fatto che in due mesi noi siamo qua che stiamo discutendo l'arrivo, per fortuna, delle prime cifre che sono arrivate dal punto di vista governativo per le somme urgenze, ma le ricordo e ricordo a tutti che gli archivi dell'alluvione di maggio, archivi identici a quelli di Castelfranco Emilia, sono andati allo stesso tempo sott'acqua, non perché è arrivato il fiume dentro alla città, ma semplicemente per motivi legati al sistema fognario, che non era la portata di quei sistemi fognari, dei nostri sistemi fognari, quando furono fatti, non erano parametrati i valori a queste situazioni meteorologiche che stiamo affrontando. Ecco perché capitano questi imprevisti e capitano queste situazioni. Gli archivi dei comuni, perché se qualcuno qua dentro ha un'opinione diversa lo può fare, e concordo con quello che dice il consigliere Marrone, gli archivi dei comuni sono ovviamente individuati i luoghi e sono studiati in collaborazione anche con la sovrintendenza, proprio per l'importanza. Su una cosa convengo con voi, che è l'impegno che abbiamo cominciato a fare già da tempo, parzialmente, su quelle che sono le pratiche edilizie per informatizzare tutto l'archivio affinché questo comune si possa dotare di un archivio digitalizzato, e questo sicuramente ci mette in protezione. Su questo concordo, ma dovete essere onesti intellettualmente del fatto che noi abbiamo cominciato da tempo questa operazione. Chiudo. Qua sotto, forse qualcuno se lo dimentica, qua sotto alcuni anni fa c'era un archivio, questo archivio storico che era qua sotto, sotto questo edificio, l'abbiamo trasferito a Vignola ormai da 4 anni, spendendo mi sembra solo per il trasloco abbiamo speso 40.000 euro, solo per il trasloco di quell'archivio, proprio perché abbiamo creato le condizioni, abbiamo voluto creare le condizioni di tutela e di salvaguardia di quell'archivio che aveva una sua e ha una sua assoluta importanza. Ecco perché dico che a volte, ed è giusto ed è legittima la critica, però ritengo che a volte, insomma, si esageri, sinceramente non posso essere assolutamente d'accordo su quello che ho sentito dal consigliere Temmellini e me ne dispiace molto.
Grazie Sindaco, direi che l'assessore Pastore per le conclusioni.
Grazie Presidente, anche in questo caso il Sindaco ha già anticipato in maniera precisa e abbondante quella che era la mia posizione. Io voglio richiamare, se mi è consentito, davvero tutti i consiglieri alla lettura e all'analisi della documentazione che viene inviata, perché io in Commissione cerco di intervenire il meno possibile, perché credo che la Commissione debba svolgere la funzione di approfondimento tecnico rispetto alle delibere. La gestione politica invece di queste delibere ovviamente con tutte le sfumature e le considerazioni tecniche del caso, spetta al Consiglio. Ma siccome già in Commissione ho sentito, poi magari non avrò compreso nella maniera migliore, che si stava indagando sulle problematiche che avevano generato questo allagamento, andando a pescare negli infissi a capire chi aveva lasciato la finestra aperta, sarebbe bastato anche in questo caso guardare le fotografie.
Grazie Assessore Pastore. Abbiamo quindi concluso la discussione sul punto 2. L'evento meteorologico straordinario del 3 luglio, interventi di somma urgenza per lavori di categoria OS2B, numero 453 Faldoni del servizio di edilizia privata, riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 decreto legge 267 del 2000. Votiamo favorevoli? 15. Contrari? 3. Astenuti? Nessuno. I consiglieri contrari sono Temellini, Piacquadio e Acquaviva. Il Consiglio Comunale approva. Votiamo ora la immediata eseguibilità. Favorevoli? 15. Contrari? 3. Temellini, Piacquadio e Acquaviva. Astenuti? Nessuno. Il Consiglio Comunale approva. Andiamo ora al punto 3. Evento meteorologico straordinario del 3 luglio 2023, interventi di somma urgenza per messa in sicurezza delle alberature danneggiate o abbattute. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera E, decreto legge 267 del 2000. Il relatore è sempre l'assessore Pastore. Prego.
Sì, guardi Presidente, davvero telegrafico, come dicevo, per quello che riguarda questo intervento di somma urgenza, la premessa dovrebbe essere la medesima, diciamo, del punto precedente. C'è la novità importante, questo rispetto alla Commissione è oggettivamente una novità importante, del riconoscimento dei fondi all'interno di uno degli ultimi provvedimenti del Governo. Quindi i 104.000 euro, euro più, euro meno, insomma, spesi e destinati a questo tipo di interventi sono all'interno appunto di fondi che saranno restituiti, diciamo, ai comuni colpiti da questi eventi imprevedibili ed eccezionali. Se ci sono anche in questo caso delle richieste di approfondimento, sono a disposizione.
Grazie Assessore, anche qui iniziamo il giro degli interventi. Prego, Consigliere Temellini.
Proviamo a dire Fischia o no? Va bene, grazie Signor Presidente e buonasera a tutti. Questa delibera evidentemente è strettamente collegata alla precedente, ha tuttavia uno scopo diverso che noi consiglieri della lista civica Castelfranco riteniamo un po'
po' più nobile. In questa delibera infatti si chiede ai cittadini di avallare la spesa di oltre 100.000 euro per il ripristino di strade, marciapiedi e quant'altro per la relativa messa in sicurezza del territorio dai danni causati dal maltempo di inizio luglio. Nulla da eccepire se non il fatto che un preventivo da 50.000 venga poi raddoppiato a consuntivo. Questo fatto un po' ci preoccupa, capita abbastanza spesso che il consuntivo sia superiore al preventivo, ma in questo caso parliamo praticamente di un raddoppio, da 50 a 100.000 euro. Ecco, semplicemente ci piacerebbe vedere, ma in generale, che la differenza, la distanza tra il consuntivo e il preventivo sia sempre piuttosto limitata. Grazie.
Grazie consigliere Tenellini. Abbiamo altri interventi? Se non abbiamo altri interventi, chiedo su questo ragionamento del consigliere Temellini se l'assessore vuole intervenire.
Sì, io così come la medesima premessa relativa alla procedura di somma urgenza, devo purtroppo fare una parte dello stesso intervento che ho fatto prima nei confronti del consigliere Temellini, a parte la definizione di più nobile rispetto a cosa va parametrata, questo non mi è dato saperlo, insomma non ce l'ha spiegato, ho il sospetto che anche in questo caso il consigliere Tenellini non abbia letto la documentazione a sostegno, perché viene illustrata nella relazione che il preventivo risale alle ore, contestualizziamo la somma urgenza, perché poi noi siamo, diciamo, oggi tra virgolette nel divano del Consiglio Comunale possiamo esaminare la situazione. C'è un evento della portata di quello che ha coinvolto il nostro territorio il 3 luglio. I nostri tecnici, tutto scritto è qui, i nostri tecnici escono, fanno dei sopralluoghi il 3 luglio o il 4, fanno delle valutazioni
tutta notte,
grazie sindaco, tutta notte, le mettono nero su bianco per procedere alla somma urgenza. Nelle ore successive, è tutto scritto, consigliere, perché poi i suoi sospetti, no, mi scusi se utilizzo questa parola, però lei ha appena dichiarato che succede spesso, che quindi ci deve anche poi argomentare quando succede, come succede, secondo lei perché succede, ce lo argomenta, perché sennò torniamo al punto precedente, ci trasformiamo nel bar del Consiglio Comunale e tutti possono dichiarare. Ma torniamo al punto. I tecnici affidano, sempre la relazione, a una ditta specializzata una ulteriore analisi, questa volta immagino con strumenti, con personale, diciamo, intanto probabilmente mi consenta l'espressione poco tecnica, meno stanco di quello che tutta la notte aveva cercato di mettere in sicurezza una serie di situazioni, e arrivano a stabilire quello che lei legge nella relazione, è il preventivo della cifra, cioè, vorrei capire, mi scusi, so che qui è lei che fa le domande, come in certi contesti, però la faccio io, visto che ha un intervento, vorrei capire cosa non le è chiaro, dato che c'è una relazione anche rispetto al dettaglio delle situazioni che vengono discusse e come dire, io mi scusi Presidente se anch'io sono andato un po' sopra le righe, diciamo, in questo intervento, però francamente non riesco proprio a...
Grazie Assessore. Sindaco, prego.
Grazie Presidente, visto che ero uno di quelli che il 3 di luglio non ha dormito e ha pellegrinato per tutta notte, ma al netto di questo, insieme ovviamente ai volontari e a tutte le forze dell'ordine intervenute, tenendo presente, lo do sempre per così uno capisce bene qual è l'importanza di quell'evento. Quando sono arrivati i vigili del fuoco sul territorio, sono arrivate le prime squadre, due, avevano in scaletta ancora in sospeso circa un centinaio di interventi. Sa di fatto che alle 5:30 di mattina, sentendomi con il comando del Vigile del Fuoco di Modena, si è stabilito che nelle successive 48 ore hanno distaccato due squadre permanenti solo per far fronte agli interventi che si erano accumulati in quei 40 minuti di pioggia, caso ovviamente non eccezionale ma consueto, siccome secondo qualcuno legge. Rispetto a questo, di notte c'è un elemento fondamentale, la luce. E con tutti i potenti mezzi che noi abbiamo a disposizione, ovviamente abbiamo cercato di mettere in primis in sicurezza le persone, gli animali e poi successivamente le cose, perché è questo che si fa durante i soccorsi di protezione civile, durante l'affronto ad affrontare le emergenze. Tenuto presente che anche Gesù Cristo in quella occasione, e non voglio sconvolgere nessuno, lo dico per parametro visivo, i venti hanno tirato così mentalmente pochi che hanno piegato la croce del nostro campanile. Neanche quello è riuscito a fermare il problema che si è sviluppato sul nostro territorio. Questo venticello, questa brezza marina, ovviamente sono molto ironico, ha tirato talmente piano che ha sradicato circa, quando abbiamo completato, i tecnici hanno completato nei giorni successivi, cioè nelle 72 ore successive all'evento, tutta la ricognizione, sono state sradicate oltre 600 piante. Quindi capite che questa roba qua non è una cosa banale rispetto a quello che è l'accadimento di cui qualcuno pensa, insomma, che forse è stata una passeggiata come tante altre che si fanno. È stato un vero e proprio disastro. Allora, questo disastro che ha accumulato sul territorio, contando tutti i danni pubblici, privati, delle attività industriali e dell'agricoltura, si aggirano intorno ai 15 milioni di euro, 15 milioni di euro, capite bene che sentire certi discorsi dai consiglieri che mi hanno preceduto, faccio veramente fatica a contenermi.
Grazie Sindaco. Iniziamo ora il secondo giro di interventi o anche solo dichiarazione di voto. Prego consiglieri. Consigliere Marrone, prego.
Grazie, ma brevemente. Io credo che una persona a me cara diceva sempre che le cose sono facili per colui che non le deve fare, quindi sembra tutto semplice, tutto facile perché non si ha nessuna responsabilità, quindi si può dire tutto e il contrario di tutto, ve lo dico, il populismo più sfrenato, che meriterebbe attenzione, invece questa è un'aura consiliare, bisognerebbe approfondire gli argomenti, si può anche votare contro per l'amor di Dio, ma io voglio vedere come fate a votare contro a questo punto te lo dici, voglio vedere come potete votare contro a questo ODG, a questo punto. Che prevede un ripristino, ok, di una situazione straordinaria. Voglio vedere come fate a votare contro. Sono proprio curioso. Il voto del gruppo di maggioranza è favorevole.
Grazie, consigliere Marrone. Altri? Consigliere Piacquadio, prego.
Grazie, Presidente. Nei tre interventi che mi hanno preceduto, l'assessore Pastore, il sindaco e il consigliere Marrone, vedo molta, come dire, percepisco anche un nervosismo che da un intervento che andava semplicemente a riprendere la delibera e analizzare mettendo in campo i numeri non mi è sembrato particolarmente né cattivo né audace e né tantomeno sospettoso che vada a creare sospetti sulla natura e sulla fatica. Sicuramente ringraziamo tutti i volontari, i tecnici del comune, le forze dell'ordine, i vigili che hanno sicuramente fatto sì di risolvere le maggiori criticità nel minore tempo possibile, però questo essere un po' prevenuti non ci sta, perché è intervenuto intanto avete parlato a plurale senza che né io e né il consigliere Acquaviva avessimo fatto il primo intervento e questo resta agli atti. Detto ciò, è diverso, perché sicuramente
signori, possiamo concludere il consigliere Piacquadio.
Grazie Presidente. Perché dico che si è un po' prevenuti? Perché sicuramente, dato il punto ordine del giorno numero 2 che abbiamo trattato pochi minuti fa, può essere anche normale che ci sia questo atteggiamento nei nostri confronti, senza sapere che nel merito, durante la commissione, prima ancora abbiamo letto e verificato nelle nostre possibilità i documenti, analizzato i documenti, noi non possiamo farci indietro davanti a questo evento di carattere straordinario. Noi siamo qui nel merito a dimostrazione del fatto che per ogni singolo oggetto noi lo studiamo, lo elaboriamo e nel caso mettiamo sul campo quelle che sono le nostre perplessità e vi diamo monito di poter fare meglio. Nel caso specifico, non avendo fatto alcun intervento prima in merito a questo DG, per questo vi ho detto, mi sono permesso di dire che siamo stati un po' prevenuti nell'attaccare le opposizioni, quando il nostro voto sarà assolutamente favorevole, ne capiamo l'evento, causa ed effetto, chiaramente causa ed effetto gli scienziati hanno sempre dato e daranno purtroppo in continuazione diverse scale di valori per far sì che tutto possa avere una misura e per quanto possibile un ordine di idee. Io credo che quando parliamo, e lo vedremo poi nel prossimo bilancio triennale, quando analizzeremo il DUP, quando parliamo di dissesto idrogeologico e delle risorse messe in campo su queste tematiche, allora lì si può aprire una parentesi richiamando questi eventi. Quindi l'evento straordinario va preso come tale, ma anche come esperienza va preso come tale. Quindi ci aspettiamo che ora quell'avanzo che fortunatamente, come ci ha detto, ringraziamo l'assessore Pastore che ci ha portato a conoscenza dei fondi statali che andranno sostanzialmente a coprire il totale intervento, l'onere di questa delibera, speriamo che quei fondi vengano utilizzati all'interno dell'avanzo libero per andare incontro a questo tipo di dissesto, a questo tipo di cura del territorio che sicuramente, come già sapete, noi da 4 anni chiediamo maggiore attenzione alla cura del territorio e questo sarà una delle nostre, della comunità, esperienze che porteremo avanti nei prossimi anni. Punto. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Piacquadio. Direi che abbiamo finito il giro degli interventi. L'assessore Pastore vuole concludere? Andiamo al voto.
Sì, no, grazie Presidente. Solo una precisazione, perché io non ho attaccato il consigliere Piacquadio né il consigliere Acquavia, ma neanche il consigliere Temellini. Mi sono semplicemente limitato, non con nervosismo, ma con dispiacere, non nervosismo, ma dispiacere, a sottolineare che certi toni e certe espressioni, e per fortuna ci sono le registrazioni, che non sono registrazioni scritte, ma sono registrazioni audio, dalle quali quindi è possibile anche cogliere i toni con i quali certe cose vengono dette o non dette, mi sono limitato a sottolineare il fatto che, come dire, sono dispiaciuto di certi toni, che peraltro ho il forte sospetto, ma non voglio spingermi, che si basino sul non aver analizzato la documentazione a disposizione. Questo ho detto. Lei giustamente difende il consigliere Temellini e dice che l'intervento non era cattivo, ci mancherebbe altro. Non so, magari me lo dirà fuori consiglio, fuori registrazione, a cosa si riferisse quando parlava di intervento più nobile, non l'ho capito, che gli alberi siano più nobili dei faldoni, punto di domanda, non lo so. Questo poi è un suo pensiero, quindi io mi sono limitato a questo. Se si usano certi toni e se si vuole attaccare con decisione, con durezza, cioè se si vuole fare uno dei vostri compiti, incalzare la maggioranza di governo, che lo si faccia almeno studiando e leggendo la documentazione a disposizione. Questo detto. Grazie.
Grazie assessore Pastore, abbiamo quindi concluso la discussione sul punto 3. che andiamo a mettere al voto. L'evento meteorologico straordinario del 3 luglio 2023, interventi di somma urgenza per messa in sicurezza delle alberature danneggiate o abbattute, riconoscimento quindi del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera E, decreto legge 267 del 2000. Votiamo. Favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18 voti favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, con voto unanime il Consiglio Comunale approva. Votiamo quindi la immediata eseguibilità. Favorevoli? 18 voti favorevoli, il Consiglio Comunale approva con voto unanime. Punto 4 all'ordine del giorno sono le domande di attualità. Prego, chi si deve prenotare? Consigliere Tavellini e consigliere Acquaviva. Prego, Acquaviva.
Grazie Presidente. Io volevo chiedere al Sindaco, che ho visto anche il suo intervento a TRC, come si è risolta, poi se si è risolta la vicenda dell'accampamento di Zingari a Castelfranco, e visto che negli anni passati ci abbiamo avuto esperienza in prossimità della Pasqua, dove si riuniscono loro, occupavano la cartina.
Presidente, almeno Zingari possiamo bandirlo dal consesso, almeno se possiamo.
Chiedo scusa, non è mia intenzione
non è mai intenzione di nessuno, però alla fine capita.
I nomadi, mi chiedo scusa ancora. E cosa si intende fare per il futuro? E poi volevo chiedere ancora al Sindaco se ci sono da darci delle informazioni riguardanti l'installazione del sistema di videosorveglianza Città Sicura del piano triennale 2023-2025, se verrà presa in considerazione magari suggerimenti, verrà interpellata la cittadinanza, se verremo coinvolti anche noi come consiglieri per dare un nostro piccolo contributo, magari anche interpellando le forze dell'ordine, verificare dove si compiono più reati, dove se viene fatta un'azione mirata. Grazie.
Prego, Sindaco. Se vogliamo rispondere alle domande. Se
raccogliere anche le altre, così facciamo.
Prego, consigliere Tomellini, raccogliamo anche la sua.
Grazie. In realtà ne ho diverse, però alcune sono in realtà semplicemente un remember di alcune risposte che ancora non sono state ricevute. Mi riferisco alla situazione dello streaming video, alle panchine dei cimiteri, e avevamo chiesto anche un qualche numero relativamente alla nuova l'operazione del finanziamento che è stato preso per fare la postazione di posta per senza fissa dimora. Avevamo chiesto di poter avere numeri in merito a queste che dimensionassero il fenomeno delle persone senza fissa dimora nel nostro territorio. Poi la prima domanda è questa qui, cioè negli giorni scorsi ho letto, ne chiedo conferma se ho capito bene, che il Sindaco ha dichiarato che ci sarebbe una riduzione delle tariffe dei rifiuti del 10%. È una cosa che c'è già stata, è una cosa che verrà, cioè anzi ho capito bene, cioè c'è già stata o verrà? Poi mi fermo per le prime due, poi dopo ne avrei alcune altre. Grazie.
Grazie consigliere Tomellini, prego. Sì.
Grazie Presidente. Allora, per quello che riguarda il tema consigliere Acquaviva, che riguardano queste carovane di nomadi che da tempo fanno campeggio sul nostro territorio. Ovviamente questa non è una novità. Abbiamo negli anni provato diversi approcci che non hanno dato risultati entusiasmanti, nel senso che il fenomeno con le norme che abbiamo a disposizione, perché ricordo a tutti che quando si interviene su queste cose si interviene soprattutto per quello che riguarda le forze dell'ordine e le amministrazioni comunali con le norme che abbiamo a disposizione e gli spazi normativi che abbiamo a disposizione da mettere in campo. Abbiamo fatto ordinanze, abbiamo fatto inserito questo tipo di situazioni all'interno del nostro regolamento di polizia urbana, abbiamo sollecitato, abbiamo fatto degli interventi integrati con le polizie locali e anche le altre forze dell'ordine, parlo non nell'ultimo periodo, nel tempo. Purtroppo questo fenomeno è un fenomeno che si ripete soprattutto nel periodo estivo e in questo periodo in particolare ha avuto una riacutizzazione importante. Basti pensare che abbiamo sgombrato non più tardi di 4 giorni fa la bellezza di 76 fra caravan, camper e roulotte. E al netto di tutte le buttad che si leggono sui social, sui giornali, eccetera, dove c'è qualcuno che dice si dovrebbero sequestrare i mezzi, si dovrebbero mettere le ganasce, si dovrebbero fare tutta una serie di attività e azioni. Peccato che ovviamente al bar si potrebbe fare qualsiasi cosa, ma quando hai a che fare con queste situazioni che di fatto sono sanzionabili innanzitutto dal codice della strada per campeggio in area non consentita, che è una sanzione amministrativa, altre azioni, come qualcuno mi ha detto in questi giorni, sindaco basterebbe mettere le ganasce, io chiedo ai consiglieri, se io, la mia intenzione è mandare via queste carovane, se devo mettere le ganasce, le carovane rimangono lì, non vengono spostate. Allora, questa attività, che è un'attività particolarmente complessa, dove ci sono dei vuoti normativi che non permettono alle amministrazioni di muoversi così velocemente, con puntualità e anche incisività, affinché il fenomeno non si vada a ripetere, anche perché c'è un elemento fondamentale. Abbiamo a che fare spesso con famiglie e con minori. E quindi quando hai a che fare con famiglie e con minori bisogna attuare tutta una serie di cautele rivolte proprio alla tutela sia del nucleo familiare ma in particolare dei minori. Quindi le soluzioni che sono in campo sono quelle che ho descritto nel post che ho fatto e che adesso vi leggo, che sono le azioni che stiamo facendo in queste settimane, in questi giorni, perché noi abbiamo impegnato tutte le forze in campo che abbiamo in questo momento su Castelfranco Emilia per giornate intere, carabinieri e polizia locale, facendo il giro sui vari punti su tutto il territorio dalla mattina alla sera. Capite bene che il nostro apporto su questo fenomeno è già al massimo, tenendo presente che abbiamo una città che non ha solo quel tipo di problema, ne ha diversi di problemi, anche per certi versi più importanti, anche se si vedono meno. Uno, insieme al sindaco di San Cesario abbiamo scritto una lettera al prefetto e a tutte le autorità competenti per cercare di poter essere maggiormente incisivi per gli sgomberi, semplicemente perché capite bene che 4 auto fra carabinieri e polizia locale, ci sono 8 persone, davanti a 76 famiglie, insomma il numero non è proprio facile da affrontare situazioni di questo tipo. E quindi c'è un problema numerico, proprio fisico, di numeri e di mezzi. Stiamo studiando anche l'applicazione del DASP urbano, che è un'attività che è in capo al sindaco, ma può essere messa in campo all'interno di un quadro normativo estremamente stringente, perché ci sono tutta una serie di attenzioni e cautele prima di fare un DASP urbano che, visto che si rischia facilmente il penale, bisogna farlo con tutte le cautele del caso. Ovviamente inaspriamo fin dove è possibile le sanzioni che vengono comminate alle carovane e laddove è possibile, fare degli interventi strutturali per impedire l'accesso a questi mezzi nelle aree di parcheggio. Però capite bene che se io impedisco, è un po' la storia delle ganasce, impedisco l'accesso in queste aree a determinati mezzi, magari queste aree hanno bisogno di far passare dei camion perché hanno le aziende che devono essere rifornite, capite che diventa complicato, che vuol dire che bisogna studiare altri interventi strutturali, magari flessibili, mobili, con telecomandi, con attività elettriche, eccetera, eccetera, per fare in modo che l'accesso sia in qualche maniera filtrato. Laddove è possibile, perché ricordo tutti che in area pubblica, cioè parcheggi pubblici, io non posso limitare l'accesso a chi che sia. In area privata posso mettere sbarre, posso mettere tutto quello che in qualche maniera fondamentalmente filtra e ferma l'accesso, ma nelle aree pubbliche questo non è consentito. Per quello che riguarda il tema delle telecamere, è in corso una valutazione dal punto di vista esclusivamente tecnico in questa fase per verificare lo stato del nostro sistema di videosorveglianza complessivo, affinché poi la nuova progettualità che si va a inserire con l'attuale, potenziandola e soprattutto andando a coprire i vuoti che in qualche misura fanno parte del sistema e che sono oggetto di una attività criminogena collegata, ovviamente farà parte di un percorso che man mano si svilupperà, e quando arriveremo a una scelta di dove andare a posizionare le telecamere in base a tutta una serie di analisi che comportano assolutamente il coinvolgimento in primis anche delle forze dell'ordine, perché ovviamente sono quelle che hanno maggiore misura e puntuale percezione di quello del bisogno in tal senso in termini di contrasto. Quindi questo sarà un'evoluzione che pari pari andremo ad accompagnare, quindi sarò attento nel comunicare man mano come si svilupperà questa progettualità. Ho scritto malissimo e non riesco a decifrare lo streaming, magari se dice qualcosa. E per quello che riguardano le panchine nei cimiteri, consigliere Camillini, per quello che riguarda le panchine nei cimiteri non ho ancora la risposta, per quello che non le ho risposto, proprio per quei vincoli che stiamo facendo tutte le verifiche del caso affinché possiamo darle poi una risposta e poter eventualmente provvedere in tal senso. Per il tema dello streaming risponde l'assessore Pastore, per il resto della stazione di posta il vice sindaco Casegrandi. Grazie.
Quindi la prima risposta, vice sindaco, prego.
Va bene, eccomi qua. Allora, per la stazione di posta, parto eventualmente forse dalla fine, perché mi chiedeva dei numeri rispetto chiaramente alla presenza chiaramente di persone sul nostro territorio, è vero, senza fissa dimora. Allora, il tema della non sono stanziali i senza fissa dimora. Il problema che noi abbiamo è la presenza di persone che in modo ricorrente agiscono e vengono sul nostro territorio, eh? Ma non è che abbiamo delle persone senza fissa dimora stanziali, ecco. Abbiamo una serie di interventi che noi prevediamo e che tentiamo di rafforzare e di qualificare anche attraverso la strutturazione di questa stazione di posta, però non sono in grado di darle dei numeri. Se lei vuole che io le dia i numeri dell'anno passato, siamo in grado chiaramente di fornire i numeri del 2022, questo di sicuro, però non è che la stazione di posta deve servire per un tot di persone, ecco. La stazione di posta, per come noi l'abbiamo intesa, è un punto di riferimento chiaramente per le fragilità, non solo ovviamente per le persone senza fissa dimora in quanto tali, ma anche per le fragilità che le persone possono presentare. È un centro, è un fulcro da cui dipanano tutte le politiche e tutte le azioni in ambito sociale, e sociosanitario, perché poi, come lei sa, noi abbiamo dei rapporti con la Casa della Salute, casa o casa della comunità, e abbiamo presso la Casa di Comunità il nostro sportello sociale. Dentro alla futura stazione di posta noi avremo, oltre che gli assistenti sociali, suddivisi ovviamente nelle diverse specialistiche, avremo la parte che riguarda le politiche abitative, la parte che riguarda le persone straniere, cioè tutta quella serie anche di specificità che ci permettono di affrontare le diverse necessità di queste persone. Non avremo una serie di servizi direttamente all'interno di questa stazione di posta per quanto riguarda le persone senza fissa dimora. Per intenderci, dentro la stazione di posta non si faranno le docce e non ci saranno delle stanze, ma sarà chiaramente lì il punto di partenza per la presa in carico delle problematiche delle persone, così come le presentano, e l'attivazione dei servizi sul territorio in ragione dei bisogni e delle necessità che queste persone rappresentano, ivi compreso anche il problema per quanto riguarda anche l'alloggiamento chiaramente transitorio, l'alloggiamento temporaneo, e anche la problematica per quanto riguarda l'igiene personale e la cura delle persone. Attualmente noi, per quanto riguarda le persone senza fissa dimora, ce ne occupiamo particolarmente ovviamente nella stagione più fredda, nella stagione che crea maggiori disagi. Abbiamo due convenzioni in piedi, una con la fondazione l'ASP di Bologna, la Papa Giovanni XXIII, e con l'istituto modenese, aiutami un attimo, il San Filippo Neri, grazie, chiedo scusa ma mi ero dimenticata proprio il nome del San Filippo Neri. Abbiamo queste due convenzioni per avere la possibilità di alloggiare le persone in stato di fragilità, che sono le persone che chiaramente non hanno una fissa dimora, sono le persone che hanno anche le persone che hanno delle problematiche abitative particolari e che necessitano di un intervento di questo tipo. Se poi il consigliere desidera i dati degli interventi che sono stati fatti per le persone senza fissa dimora nel 2022, li chiediamo alla dirigente e li facciamo avere, se sono questi dati che, però torno a dire, è un dato chiaramente limitato e solo per alcune cose, invece di una complessità di fragilità che si affrontano, che sono un pochino più larghe. Grazie.
Grazie Assessore Casagrande, una risposta in capo all'Assessore Pastore. Prego Assessore.
Grazie Presidente. Sullo streaming io non ho sostanziali novità, se non confermare l'intenzione di dotare, diciamo, questo Consiglio, magari a partire da qualche intervento di miglioramento dell'impianto di questa sala, di attrezzature che servano a trasmettere lo streaming di questo Consiglio. Quindi l'impegno c'è, abbiamo ben presente la mozione approvata dal Consiglio, è nella lista degli interventi che dovremo realizzare nei prossimi mesi.
Grazie Assessore, abbiamo altre domande? Prego. Una riduzione della tariffa?
Ah sì, 10%, sì. Allora, il tema della riduzione del 10% ovviamente non è il riferimento ad questo momento, ma era un percorso che avevamo fatto, dei calcoli che erano stati fatti, e poi vi fornirò il dettaglio rispetto a questo, che avevamo discusso anche qui in Consiglio Comunale, nel periodo 2021, dove c'era stata una diminuzione della tariffa rispetto agli anni precedenti, che aveva una forbice intorno all'8-10%. Questo era il rimando a quel famoso post che è girato sui social, estremamente criticato anche in maniera poco ortodossa da parte di qualcuno. Comunque vi fornirò il dettaglio.
Grazie. Prego. Sindaco, abbiamo altre domande? Consigliere Piacquadio, prego.
Grazie Presidente. Tra gli impegni in essere, come ha detto poc'anzi l'assessore Pastore, voglio ricordare, avevo fatto una promessa a questo consiglio che in ogni consiglio comunale avrei chiesto lo stato di aggiornamento, non ho mantenuto questa promessa, cercherò di recuperare, mi perdonerete sicuramente, in merito allo stato dell'arte del tavolo in funzione della mozione approvata proposta da Lega Liberi di Scegliere, Partito Democratico e Idea in Comune, ma non vorrei sbagliare, in merito all'alternativa, la via alternativa alla via Emilia, quindi alla strada alternativa alla via Emilia, a che punto è il tavolo di concertazione, di studio, di qualsivoglia progettazione, e se ci sono stati incontri in merito. Ricordo che tale mozione fu presentata sulla scia di un intervento anche nella medesima fattura a livello regionale, quindi erano coinvolti più enti su questo tema. Chiedo se ci sono aggiornamenti. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Temellini, lei aveva ancora domande? Prego.
Sì, grazie. Mi è stato fatto notare, poi ho verificato, sono scomparsi gli alberi nel parco Megalizzi, cioè c'erano alcuni alberi che sono stati, non ci sono più, magari sapere i motivi per cui queste cose non ci sono più, e poi anche qui mi è stato segnalato, poi ho potuto verificare di persona, ci sono alcune strade con veramente pericolose nella parte nord di Castelfranco. Io sono andato a vederne un paio, via Savioli c'è una zona in cui veramente se uno dovesse finire in moto rischia di farsi male davvero, e anche nei pressi di Recovato, quel rappezzo che è stato fatto, recentemente sono stati fatti dei lavori, poi è stato fatto un rappezzo come in chiusura dell'asfalto, però anche lì e io con la macchina ondeggio parecchio, il che fa supporre che con la moto sia pericoloso. In Savioli ho potuto vedere a piedi, ci sono stato a piedi, quindi effettivamente c'è un gradino di 10 cm e quindi se lì, in sostanza la domanda è, su quelle cose è previsto un intervento rapido o qualche cosa, cioè lo sapete? Si sa che c'è questa situazione qui, si pensa di intervenire? Grazie.
Grazie consigliere Temellini, prego sindaco.
Allora, parto da quella più semplice, gli alberi sono spariti perché erano secchi e il sindaco ha chiesto di rimuoverli e di sostituirli in una stagione ovviamente che permette la ripiantumazione, quindi quest'inverno verranno ripiantumati, sono spariti semplicemente perché erano assolutamente secchi. Erano quelli che erano stati piantati durante la riqualificazione del parco stesso nella parte vicino alla circondaria che non hanno attecchito e quindi verranno sostituiti. Per quello che riguarda, ritorno poi da lei, consigliere Temellini, su quello che riguarda le strade. Per quello che riguarda invece il tema della via Emilia, consigliere Piacquadio, il tavolo che fu promosso da questa amministrazione comunale è ancora ovviamente attivo formalmente, non ci sono state delle evoluzioni in tal senso di nuovi incontri e di situazioni che hanno promosso dei passi avanti rispetto al tema della seconda via Emilia, quindi il collegamento fra migliorare il collegamento fra il nostro territorio e quello di Modena, quindi delle novità sostanziali rispetto all'ultimo aggiornamento di qualche anno fa ormai, un anno fa giusto, non ci sono stati dei passi avanti, anche perché presumo, ma facilmente, è una presunzione facile, che un intervento, come lei può immaginare, di costruzione di una nuova strada con quella portata, presuppone dei fondi estremamente importanti che sia in capo alla Regione che in capo a, ovviamente ai comuni non se ne parla nemmeno, la Regione può essere, ma di certo non li ha tutti, bisogna fare affidamento a degli enti, vedi, governativi che mettono a disposizione ovviamente dei fondi. Questo lo dico perché è un tema, come lei specificava durante il suo intervento, che ha una complessità multistrato in termini di livelli istituzionali che devono essere coinvolti rispetto alla fattibilità di questo intervento. Per quello che riguarda la risposta, e torno al consigliere Temelini, delle strade che hanno dei problemi di asfaltatura, più o meno gravi e più o meno importanti. Ovviamente noi, con le risorse che abbiamo a disposizione, nel primo punto qualcuno citava appunto che abbiamo utilizzato delle risorse che erano su quei capitoli proprio per affrontare quelle situazioni, che abbiamo spostato purtroppo causa forza maggiore. È ovvio che l'aiuto che si spera che in queste settimane arrivi dalle somme urgenze ripristinate, e quindi ci rimette nelle condizioni di poter continuare il ripristino di queste strade, ci mette in quantomeno in quella traiettoria, partendo da quelle, come abbiamo sempre fatto, quelle con maggiore ammaloramento del manto stradale. Abbiamo provveduto a fare un'ordinanza proprio per quelle strade, tipo quella a cui citava lei, dove l'ordinanza ovviamente presuppone il fatto di istituire una segnaletica specifica che adeguatamente informi l'utente della strada del problema che c'è in essere, quindi strada disestata, ridurre il limite di velocità, eccetera eccetera eccetera. Questo lo dico perché abbiamo necessità tutti di fare un intervento di tipo responsabile, e gli strumenti che abbiamo in questo momento a disposizione sono quelli di informare la popolazione laddove ci sono dei pericoli, di ridurre quanto più possibile e mitigare il più possibile il pericolo riducendo la velocità. Altrimenti il sindaco è costretto a chiudere le strade, cioè fare un'ordinanza di chiusura, quindi di non percorribilità della strada. Abbiamo scelto questo percorso proprio per cercare di mitigare. Man mano che arriveranno i fondi faremo gli interventi dedicati, stabilendoli in linea di priorità.
Grazie sindaco. Abbiamo esaurito le domande? Mi pare di sì, e mi pare anche che abbiamo risposto a tutti. Quindi ci avviamo alla conclusione, ringrazio ora tutti quanti voi della presenza, vi comunico che il prossimo Consiglio Comunale con ogni probabilità sarà il 28 di questo mese, naturalmente sui temi del bilancio e il DUP, la Commissione, anche questo con ogni probabilità, non sarà il giorno 21 come di consuetudine, ma sarà 15 giorni prima, il giorno 14. La Commissione 1, stiamo parlando della Commissione 1, questo naturalmente è dovuto al fatto che la dirigente, che come sapete sta lavorando su due scrivanie e naturalmente ha anche probabilmente delle ferie da fare, la disponibilità ce l'ha per il giorno 14. Naturalmente sarete informati tempestivamente. Grazie a tutti.